Dal Salmo 136. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori. Cantateci canti di Sion. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù inviò i dodici, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città».
Pace bene, amici e ascoltatori di Radio Missione Francescana. Commento alla liturgia della parola della domenica. Questa domenica è la dodicesima dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano, che solitamente seguiamo noi qui dagli studi della radio che si trova ubicata in Varese, quindi in diocesi ambrosiana. Il Vangelo di oggi, il brano evangelico, è tipicamente missionario, viene descritta o vengono raccolte alcune indicazioni di Gesù Cristo in vista della missione. Gesù manda i dodici e dice loro: fate come me, non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Sappiamo però che poi Gesù, di fronte alla Cananea, opera un miracolo, perché anche lui, che cresce in sapienza, età e grazia, si convince progressivamente che questo messaggio deve essere dato subito, non solo dopo, ma anche subito, a coloro che non appartenevano al popolo ebraico, anche se questo popolo, essendo il popolo eletto, ha la precedenza nell'annuncio della salvezza, del compimento della salvezza. Non andate tra i pagani, ma strada facendo, predicate dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Innanzitutto possiamo e dobbiamo dire che questo brano è divisibile in due parti. Nella prima parte troviamo questa serie di indicazioni circa le modalità, lo stile che deve assumere il missionario in vista della missione. Nella seconda parte invece si dice come un missionario deve operare quando si trova in una città o in un villaggio e dentro la casa ospitante lo stesso. Allora proviamo a soffermarci così brevemente, poi lasciamo spazio qui agli amici in regia, proviamo a soffermarci brevemente su alcuni aspetti della prima parte. Quando andate in giro, strada facendo, annunciate che il Regno dei Cieli è vicino. Ecco, il primo messaggio che bisogna urlare, dicendo che il Regno di Dio, il Regno dei Cieli è vicino. E dire che è vicino vuol dire che non è lontano. E dire che non è lontano vuol dire che è vicino, vuol dire che è presente. Quindi l'opera per eccellenza è l'annuncio del Regno. Ormai c'è una nuova alleanza in atto, ormai la salvezza di Dio ha trovato compimento in Gesù Cristo, il Regno di Dio è vicino. E poi, oltre all'annuncio del Regno, c'è un elenco di opere di carità che il missionario, con le sue capacità, deve prestare a coloro che incontra. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificati i lebbrosi, scacciati i demoni, o meglio, se vogliamo sintetizzare con un'unica parola, un'unica indicazione, combattete il male e le conseguenze del male, combattete il peccato e le conseguenze del male, che sono la morte, la malattia, l'infermità, tutte quelle cose che danno fastidio alla nostra vita, che sopportiamo con molta fatica, anzi, nelle confronti delle quali, di queste cose che non vanno, che non funzionano, molte volte ci ribelliamo.
In questa lettura del Vangelo Gesù fa un invito che è un po' particolare, no? Cioè invita a preoccuparsi soprattutto del popolo di Israele. Dice: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi ha questo invito particolare, no? Di prendersi cura prima di tutto del suo popolo, del popolo che lui ha scelto, del popolo che lui ha chiamato, di essere missionari, dice ai discepoli, di essere missionari verso questo popolo, un popolo che, come vediamo ancora una volta, sta rifiutando la chiamata di Dio, sta rifiutando il Signore. E se andiamo a vedere la prima lettura, un po' richiama questo, no? Queste letture tutte e tre in fondo si uniscono. Nella prima lettura, che è tratta dal libro del profeta Geremia, si preannunciano i 70 anni di cattività babilonese, cioè il popolo verrà dato in mano al re di Babilonia, e quindi verrà, per 70 anni vivrà in schiavitù, vivrà senza libertà, vivrà appunto in un certo senso abbandonato dal Signore, proprio per la sua ribellione, per la sua incostanza, per i suoi peccati, per la sua incredulità, eccetera. Così nel Vangelo viene richiamata questa incredulità del popolo eletto e questo bisogno che i 12 vadano a convertirli, stiano presso di loro per convertirli. E in questo Vangelo proprio si legge: strada facendo, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In fondo Gesù invita i discepoli a fare quello che ha fatto lui, cioè dice: quello che io ho fatto voi l'avete ricevuto da me, io ve l'ho passato, ve l'ho dato, e quindi adesso voi potete fare la stessa cosa con il popolo, potete fare quello che ho fatto io. Quindi c'è un invito a fare delle cose anche grandi, perché dice: guarite gli infermi, addirittura risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Quindi non cose piccole, ma cose veramente grandi. E questo però come? Nel nome del Signore. Lui ricorda: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quello che io posso fare non viene da me, ma viene dalla grazia e dalla potenza di Dio. Quanto è importante questo anche nel cammino di ciascuno di noi, soprattutto delle persone che magari più particolarmente sono preposte all'aiuto dei fratelli, all'aiuto alla conversione, al richiamo, non so, sto pensando alle persone consacrate, per dire, no? Che veramente capiscano che gratuitamente hanno ricevuto, gratuitamente devono dare tutto quello che fanno, non lo possono fare in nome loro o per una loro presunta potenza, ma per la potenza che viene da Dio. Solo così possiamo veramente agire per il bene degli altri, per il bene dei fratelli, altrimenti agiamo per il bene di noi stessi e non arriviamo da nessuna parte. Gesù ancora ci invita a non procurarci né oro né argento né denaro né sacca da viaggio né due tuniche, quindi ci invita a che cosa? Non solo ad una povertà, ad una essenzialità, ma ci invita anche ad una fiducia in Lui, ad una fiducia nella provvidenza, quindi a non essere noi protagonisti, noi che abbiamo tutto e quindi quando abbiamo tutto possiamo stare sicuri, allora possiamo muoverci. No, dovete muovervi, dovete andare verso gli altri con l'essenziale, confidando soprattutto nel mio amore e nella mia presenza. Quindi c'è un invito grande alla fede già in questi pochi versetti di questo Vangelo. E poi ancora successivamente, sempre in questo Vangelo, lui dice: andate in una casa, se è degna restatevi, e la pace scenda su quella casa. È la pace che viene data dalla presenza di Cristo, non tanto dalla nostra presenza. Noi possiamo essere intermediari di questa pace, ma la pace, quella vera, quella che rimane, è la pace di Cristo, è la pace che ci è venuto a portare Gesù attraverso la sua presenza, attraverso la sua morte, la sua resurrezione, appunto, e la sua presenza in mezzo a noi.
Questo brano del Vangelo di Matteo esordisce proprio dicendo: il Signore Gesù, in quel tempo il Signore Gesù inviò i dodici. Ecco, è la prima volta che Matteo parla, cita questo numero, il numero 12, che sappiamo essere un numero simbolico nella Bibbia, rappresenta il nuovo popolo di Israele, il nuovo popolo che siamo noi oggi. Ecco appunto quello che volevo sottolineare, che questo discorso che Gesù fa lo ha fatto ai discepoli, l'abbiamo detto anche prima, ma lo fa anche a noi. Anche noi facciamo parte di questo numero dei 12, perché anche noi siamo il nuovo popolo di Israele, la Chiesa. Ecco, mi piace anche sottolineare un altro aspetto che è implicito qua, dentro questo numero 12. Quindi Matteo si rivolge a, diciamo così, alla nuova comunità, alla sua comunità a cui sta parlando, per cui scrive. E mi viene da dire questo, che Gesù ha messo insieme una piccola comunità, immagine della grande comunità che oggi è la Chiesa, no? Di 12 persone, persone tutte molto diverse, ebrei e greci, 3 portavano appunto un nome greco, pubblicani, ecco, origini diverse. Ecco, grazie a Gesù queste persone così diverse sono riuscite a lavorare per uno stesso obiettivo, per un compito importante, l'annuncio del regno. Ecco, mi viene subito da dire una cosa, mi fa pensare questo, che noi come singoli, ma anche proprio come Chiesa, dovremmo proprio imparare da quest'arte di Gesù di mettere insieme persone così diverse, uomini di estrazione sociale, culturale diversa, anche con orientamenti diversi nella propria vita, e lavorano, è riuscito a farli lavorare insieme. Così dovremmo, sarebbe bello che noi riuscissimo a fare la stessa cosa anche all'interno della Chiesa, dove spesso ci sono correnti, per fortuna, e correnti diverse che non sempre riescono a lavorare in sinergia, ecco, ma a volte entrano in contrasto. Ecco, quindi questa parola di oggi ci può dire anche questo, come Gesù sia riuscito a mettere insieme persone così diverse, eppure hanno creato, queste persone così diverse, la prima comunità. Ecco, la seconda cosa che vorrei sottolineare, che è stata già menzionata prima, è la prima cosa che dice Gesù ai suoi discepoli è di annunciare che il regno di Dio è vicino. Ecco, a me viene da dire subito una cosa, spontaneamente, ecco, che questo regno non è soltanto vicino oggi per noi, ma è dentro di noi. E questa è la novità del cristianesimo, che Gesù è venuto a dirci. Dio è dentro di noi, lo portiamo dentro, il regno di Dio è dentro la nostra anima. Non è soltanto vicino, è proprio nel più intimo di noi. E questa è la novità, la grandezza e lo spirito che ci è stato donato ci aiuta a ritrovare questa presenza dentro di noi. E poi l'altra cosa che mi colpisce molto di questo Vangelo sono appunto questi inviti di Gesù, quasi degli ordini: guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Come ha detto prima Irene, sono appunto comandi, insomma, impensabili, difficili, cose veramente grandi, però in realtà se li leggiamo con attenzione vogliono dire sicuramente di qualcosa di grande, ma anche di possibile per la nostra vita se abbiamo fede. La prima, guarire gli infermi, guarire i malati. In realtà già ho letto in un commento che già i padri della Chiesa trovavano un po' di difficoltà con questa, in questa frase, perché non si sentivano di essere come Gesù dei taumaturghi, ma vivevano come uomini nella necessità di ricevere in prima persona la guarigione. Però effettivamente Gesù ha ordinato questo: guarite gli infermi, e questo ordine è dato anche a noi, non soltanto ai dodici. Come possiamo interpretare, leggere questo comando, questo invito di Gesù? Beh, innanzitutto possiamo dire questo, che guarire i malati non significa soltanto e necessariamente guarirli fisicamente, no? Ma vuol dire anche che il nostro messaggio e il rapporto che instauriamo con le persone che incontriamo e che sono malate deve essere un rapporto di aiuto e anche di consolazione. Spesso nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, San Paolo ritorna questa idea che è importante consolarsi l'un l'altro. Ecco, quindi possiamo essere di aiuto e di consolazione agli altri, in modo che possano accettare le loro difficoltà, la malattia anche fisica, e da questa riescano a lasciarsi aprire, riescano ad aprirsi a Dio. Ecco. Poi l'altro comando è risuscitare i morti. Questo è ben più difficile. Sicuramente è un comando che va letto in maniera anche simbolica. Come cristiani possiamo leggerlo così, questo compito, come il modo per aiutare le persone a ritornare veramente vive, perché tante persone oggi, lo vediamo, vivono come morte, funzionano quasi come delle macchine, si gettano nella frenesia della quotidianità, ma dentro muoiono. Ecco, quindi il cristiano è chiamato a risvegliare queste persone, le persone che incontriamo, da questa morte interiore. Ecco, e poi mondare, purificare i lebbrosi, no? Significa una cosa: il lebbroso allora aveva, si vedeva che era un lebbroso, il suo volto era deturpato, il corpo era visibilmente malato. Ecco, cosa significa? Che ogni persona che incontriamo è un po' lebbrosa, ha delle parti lebbrose nascoste, e quindi accogliere tutti in maniera incondizionata, far sentire l'amore di Dio attraverso la nostra presenza. E in ultimo, scacciare i demoni, che non significa soltanto essere esorcizzare, e alcuni nella Chiesa hanno anche questo compito, ma ogni cristiano è in un certo qual modo esorcista, nel senso che essendo unito a Cristo ha questa capacità di unire. Demonio appunto vuol dire proprio questo, divisore, no? E invece il cristiano è chiamato, come Gesù, a unire, no? A creare unità, a creare amore, e significa liberare anche le persone che si incontrano da modelli di vita che ci fanno ammalare, da immagini di Dio sbagliate, proiezioni sbagliate. Ecco, in sostanza questo invito che fa Gesù è un invito a affrontare il male. Ecco, mi piace dire questa cosa, è un invito a affrontare il male. Il male va affrontato, va guardato in faccia, laddove si può, laddove è possibile va anche guarito, se no appunto consolato, però va affrontato, e quindi è un invito importante per tutti noi cristiani.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa dodicesima domenica dopo Pentecoste. Abbiamo detto che Gesù invia i dodici per andare ad annunciare il regno dei cieli e a operare, a fare del bene, cioè a guarire gli infermi, i lebbrosi, a scacciare i demoni, a combattere contro il male, a non presumere sulle proprie forze, a non basarsi sulle proprie forze, anche se non si possiede oro o argento, anzi è meglio non possedere, non procuratevi oro né argento. E poi, per inciso, troviamo un'espressione che forse non è stata ancora evidenziata. Il Signore Gesù dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Vale dire che la missione non deve avere ricompensa, o meglio ancora, nella missione non bisogna pretendere di ricevere qualcosa, perché come voi avete ricevuto tutto in modo gratuito, così dovete dare tutto in modo gratuito, perché il Signore vi ha dato tutto. Qualsiasi cosa facciatela, fatela di cuore, per il Signore e non per gli uomini, e riceverete in cambio la vostra eredità. Servite Cristo Signore. Così si esprime San Paolo nella lettera ai Colossesi. Ecco, facciamo fatica molte volte a vivere, a cogliere e vivere questa indicazione di Gesù, sempre nella vita, ma soprattutto quando tentiamo in qualche modo di operare del bene, il bene nei confronti degli altri, quando siamo in missione, perché serpeggia dentro di noi un desiderio un po' perverso, cioè il desiderio di ricevere in cambio qualcosa, magari un semplice grazie, un riconoscimento, un ringraziamento, una benevolenza. Invece il Signore che cosa ha fatto? È passato sulla terra facendo del bene, ha vissuto come ha vissuto, come ci raccontano i Vangeli, ha donato tutto e poi se ne è ritornato alla destra del Padre dopo aver compiuto l'opera del Padre. Colui che era ricco si fece per noi povero, scrive Paolo nelle sue lettere. Ecco, allora cerchiamo di entrare in questa logica e in questa ottica della gratuità. C'è la seconda parte del Vangelo di oggi che merita di essere sottoposta al vaglio della riflessione, della meditazione, perché il Signore ci dice che oltre ad annunciare il Vangelo, oltre che a operare guarigioni, comunque a combattere e tentare di sradicare il male, noi dobbiamo annunciare la pace. Shalom era il canto che abbiamo eseguito prima di questo intervento nostro. Shalom, shalom, tradotta correttamente, letteralmente, questa parola significa non soltanto pace nel senso spirituale, quando i sensi sono nella pace, quando mi sento gratificato, quando non ho nessun pensiero malefico nei confronti degli altri, quando non sono in uno stato di guerra, ma pace significa quella pienezza di vita, questa pace che è pienezza di vita, che può venire solo come dono dall'alto. La pace scende dall'alto.
Quindi è un invito da parte del Signore Gesù in questo Vangelo, c'è un invito appunto a diventare anche noi missionari come i primi discepoli e a vivere come i primi discepoli quello che loro hanno vissuto e hanno sperimentato, e a vivere anche, per ricollegarmi a quello che diceva Padre Gianni, questa pace di cui appunto si parla in questo ultimo brano del Vangelo, e addirittura si dice: se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Quindi quella pace che appunto non è frutto solo, come diceva Padre Gianni, di un nostro sforzo, di una nostra conquista, non può essere solo quello, ma è la pace che significa la presenza del regno di Dio, la pace che ha un'armonia completa tra Dio e l'uomo, fra l'uomo e l'uomo, è una riconciliazione. E tutta questa pace, questo tipo di pace può diventare realtà nella nostra vita nella misura in cui c'è questa presenza di Cristo, nella misura in cui questo regno è dentro di noi, questo regno che è dentro di noi può avere spazio davvero nella nostra vita e nella vita dei nostri fratelli. Poi volevo anche dire che la storia umana è una storia, innanzitutto storia di salvezza. C'è l'iniziativa gratuita di Dio, c'è la risposta dell'uomo che a volte abbiamo visto anche nella prima lettura, ma anche quello che dice San Paolo, a volte può essere anche un rifiuto. Però la storia umana comunque è nelle mani di Dio e il suo progetto d'amore il Signore non ce lo impone, cioè ci lascia liberi di scegliere, è una proposta, ma è una proposta che il Signore ci fa nella libertà. A questo proposito volevo anche leggere la prima parte della lettera di San Paolo ai Romani, che dice: non voglio che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'ostinazione di una parte di Israele è in atto fino a quando non saranno entrate tutte quante le genti. Allora tutto Israele sarà salvato. Come sta scritto, da Sion uscirà il liberatore, egli toglierà l'impietà da Giacobbe e sarà questa la mia alleanza con loro, quando distruggerò i loro peccati. Ecco, volevo dire che c'è questa libertà, come stavo dicendo, no? Cioè il Signore non ci impone niente, però c'è anche questa grande possibilità di salvezza che il Signore ci offre e quindi ci fa vedere attraverso queste parole di Paolo che anche l'ostinazione di una parte di Israele è in atto, ma poi saranno entrate tutte le genti in questo disegno di salvezza e allora anche Israele sarà salvato. Quindi mi fa pensare veramente che il nostro destino è essenzialmente al di là di noi, della nostra incapacità, un destino di salvezza. E Paolo dice appunto: egli toglierà l'impietà di Giacobbe e poi dice ancora: io distruggerò i loro peccati. Quindi c'è questa certezza, no? Che il Signore comunque ci verrà incontro in mille modi, avrà una pazienza infinita, avrà una misericordia infinita. Adesso parliamo spesso di misericordia perché il Papa ce l'ha ricordata, è l'anno della misericordia. Ecco, il primo ad avere una grande misericordia verso ciascuno, verso il mondo intero, è il Signore Gesù. E quindi abbiamo questa certezza, no? Che il nostro destino è un destino di salvezza, sarà un destino di salvezza. Nonostante noi, nonostante le nostre povertà, nonostante le nostre incredulità e i nostri peccati, i nostri sbagli.
Questo è molto confortante, Irene. Sì, volevo ritornare a commentare il Vangelo e proseguendo appunto nei versetti dove mi ero fermata prima, perché mi sembra importante fare alcune sottolineature che sono state già richiamate in parte. Allora, quando Gesù appunto dice non procuratevi oro né argento né denaro, ho contato le cose che dice di non portare, sono 7, non a caso. Nel Vangelo i numeri non sono mai a caso e il 7, come sappiamo, è uno dei numeri più importanti della Bibbia, un numero simbolico che indica la pienezza, la perfezione. Quindi questo 7 indica anche la libertà, io aggiungerei la libertà dalle cose, come è stato già richiamato. Per Matteo il rifiuto del bastone è il rifiuto della violenza, simboleggia la violenza. Negli altri Vangeli non è così, ad esempio Marco, che scrive per i Romani, permette i sandali e il bastone, ad esempio. Quindi sicuramente hanno dei richiami legati all'orizzonte culturale di allora. Però in generale possiamo dire qualcosa che lega tutte queste cose che Gesù consiglia e dice di non portare. Dice qualcosa anche a noi, un appello che è rivolto anche a noi. E mi piace dire questo, che noi è come se Gesù ci stesse dicendo che non disponiamo della parola come una cosa nostra, un possesso, una cosa da trasmettere agli altri, ma in realtà siamo pellegrini in cammino alla ricerca di Dio. Infatti Gesù dice strada facendo, siamo dei pellegrini e quindi possiamo trasmettere agli altri quanto riceviamo costantemente da Dio, cioè solo se siamo in una relazione costante con Dio possiamo trasmettere agli altri. Se viene a mancare questa relazione autentica, vera, profonda, costante, quotidiana con Dio, rischiamo di trasmettere altro, di trasmettere noi stessi, la ricerca di noi, il metterci al centro, eccetera, eccetera. Quindi, questo richiamo dice proprio questa libertà interiore, questo legame profondo con Dio. Quindi non è legato alle nostre capacità. Gesù non chiama delle persone perfette, come non lo siamo noi e non vuole neanche che lo siamo, ma delle persone che così si accettano semplicemente, si sanno amate e che fanno questo per amore, perché hanno ricevuto un mandato, ma lo viviamo prima di tutto noi per poterlo trasmettere agli altri. Mi sembrava una sottolineatura importante. E poi un'altra cosa che mi viene da dire è che questa libertà che noi abbiamo, che viene sottolineata in questo Vangelo quando si parla del saluto, entrando in una casa la vostra pace scenda su di essa, se non è degna la vostra pace ritorni a voi. Cioè io leggo questa grande libertà, non un attaccamento esagerato a quello che facciamo, ma una libertà, è un compito che ci viene affidato, che Dio ci dà, e lo dobbiamo fare così, semplicemente, con umiltà. Se gli uomini non vogliono questa pace, non dobbiamo romperci il capo a cercare tutte le colpe in noi perché non siamo riusciti, dobbiamo semplicemente lasciarli. E a quel punto possiamo proseguire il nostro cammino con la pace nel cuore, anche se un po' delusi. Cioè Gesù ci sta dicendo che dobbiamo proprio essere liberi dal compito che Lui ci dà, non esserne eccessivamente attaccati, cioè non ricercare noi stessi in quello che facciamo, che è una cosa estremamente difficile. E poi vorrei ritornare al tema della pace, che veramente mi fa riflettere ogni giorno nel mondo del lavoro, nella chiesa, nei rapporti con le persone. Gesù dice di entrare nella casa delle persone a cui si annuncia il regno e rivolgere appunto un saluto, che poi è un saluto di pace, perché poi dice la vostra pace scenda su di essa. Nei versetti seguenti e anche negli altri Vangeli si parla proprio, dice portate sempre la pace, Giovanni 20. Anche Gesù la offre ai suoi la sera di Pasqua. Diciamo che è il dono fondamentale del messianismo, la pace, ma anche di noi cristiani. E invece spesso assistiamo al contrario. Io personalmente, quando vedo questo in me stessa e negli altri, ne soffro molto, perché lo dicevo prima con Irene, ne parlavamo mentre c'era lo stacco musicale, che a volte sembra che ci sia una cattiveria, una volontà precisa di dividere, di portare appunto zizzania, appunto di togliere la pace. È vero, a volte assistiamo a questo. Come riuscire, no, a portare, a vivere la pace? Beh, prima di tutto vivendola in noi, perché è un dono, come è stato detto prima da Padre Gianni, è un dono, cioè la pace è un dono di Dio, nasce da questa relazione con Dio, quindi possiamo soltanto riceverlo. E soltanto se lo riceviamo così, gratuitamente, come un dono, possiamo donarlo agli altri. E non facendo delle belle prediche, magari, come dire, parlandone tra di noi, ma non dicendolo in maniera chiara, imputando all'altro la colpa, perché questo spesso porta ancora più divisione. Ecco, la pace è veramente una cosa difficile, però è una delle cose più importanti, perché vuol dire proprio creare un clima di comunione tra di noi, con gli altri, vuol dire vivere e accogliere la parola in un clima più sereno, vuol dire vivere una vita nell'amore, la pace, e questa pienezza di vita, come diceva Padre Gianni. E quindi è veramente un dono prezioso, ma anche delicato, che dobbiamo chiedere al Signore.
Riprendiamo per concludere il commento alla liturgia festiva di questa 12ª domenica dopo Pentecoste. Abbiamo detto che il Vangelo odierno è un Vangelo missionario. Gesù manda i 12 a evangelizzare, cioè annunciare il Regno di Dio, a fare opere di bene, a procedere, camminare, a marciare, come diceva le parole di questo brano musicale trasmesso, a marciare, a camminare con quello stile libero proprio dell'evangelizzatore, che non deve essere attaccato a niente e non deve confidare in se stesso, nei suoi mezzi più o meno potenti, ma nella grazia, nell'aiuto, nel sostegno del Signore, donando pace a tutti, esprimendo la pace, vivendo nella pace. Ma questa pace si può dare innanzitutto se l'accogliamo come dono, e la si può dare anche, questo è parte del nostro impegno, la si può dare solo se la manteniamo dentro di noi, perché se non lasciamo spazio alle conflittualità, alle ribellioni, all'ira, a sentimenti più o meno espressi verbalmente che verrebbero a distruggere in noi la pace, se non lasciamo spazio a tutto ciò che è contrario alla pace, allora diventeremo trasparenti e riusciremo a donare o a ridonare questo dono ricevuto, quello della pace, che è quello più importante di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Allora io direi di ripeterci e di ripetere continuamente ogni giorno, siccome la pace è un dono, una preghiera, un'invocazione allo Spirito. Sì, la mia pace, Signore, sì, la mia pace, o Spirito di pace e di verità. Rendi il mio cuore umile e mite come il tuo. Penso che questa espressione o similari possono aiutarci a mantenere la pace dentro di noi e a far sì che questa pace si esprima.
Io volevo fermarmi su una delle ultime frasi del Vangelo di oggi che dice: se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. Ecco, questo gesto di scuotere la polvere dai piedi, dai sandali, era abituale. Quando un giudeo tornava in patria, si scuoteva la polvere dai piedi per indicare che i gentili, cioè quelli diversi da lui, gli altri, non avevano parte nel destino del popolo eletto. Ecco, il significato è un po' questo, però andiamo oltre e io penso che non voglia dire solo questo, ma voglia dire: noi dobbiamo fare di tutto perché la parola venga accolta. Poi chiaramente, come dicevo prima, dobbiamo lasciare la libertà che questa parola magari venga rifiutata. Questa parola rifiutata è già di per sé, non dico una condanna, però comunque una decisione da parte di chi la rifiuta, e quindi prende già una certa strada. Ecco, però noi, volevo dire questo, volevo finire dicendo questo, abbiamo il dovere veramente di fare di tutto perché la parola venga accolta. Abbiamo il dovere non tanto come imposizione, ma come atteggiamento nostro del cuore, no? È importante che noi, come atteggiamento del cuore, abbiamo un atteggiamento di amore, di attenzione, di apertura, di disponibilità, perché la parola venga accolta, perché la parola può essere accolta solo così, non imposta, ma accolta attraverso un atteggiamento del genere. E quindi noi dobbiamo far sì che la nostra storia, la nostra piccola storia, la storia della nostra vita, sappiamo che è inserita in un disegno molto più grande, in un disegno di salvezza. Proprio perché inserita in un disegno di salvezza, siamo sollecitati a vivere il nostro quotidiano, il nostro piccolo quotidiano, in questo piano di amore, per riuscire a convertire noi stessi e per riuscire a portare gli altri appunto in questo disegno di amore e di salvezza, a partire da quelli che abbiamo vicino fino ad arrivare al mondo intero. Con questa speranza, che è anche certezza nella fede, vi auguriamo una buona domenica da parte di Irene,
Angela
e Padre Gianni.